Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Spazio libero.
Ha parlato di libertà, incontro e cooperazione dopo la pandemia Gherardo Colombo, intervistato dal vice direttore di Rai News 24 Alberto Romagnoli, nel corso di un seminario organizzato il 17 aprile dall'Associazione sulle regole in occasione dell'assemblea annuale dei suoi soci. I lavori sono stati introdotti dalla presidente dell'associazione, Diva Ricevuto. Buon ascolto.
Buongiorno, oggi siamo al seminario di Gherardo Colombo organizzato dall'Associazione sulle regole per l'occasione dell'assemblea annuale dei soci. Quindi io do subito la parola a Gherardo Colombo e a Alberto Romagnoli, giornalista direi direttore in questo momento, chief in charge della Rai News 24, da poco tempo rientrato da Bruxelles, dove era inviato appunto della Rai. Quindi Alberto, a te la parola. Gherardo, benvenuto e benvenuti. Grazie. A tutti i nostri soci e amici che si collegano sia Zoom che Facebook diretta.
Bene, buongiorno a tutti. Grazie innanzitutto per l'invito. Io faccio il vice direttore di Rai News 24, il direttore Andrea Vianello, e sono stato, come dire, molto incuriosito dal tema di oggi, che dovrebbero essere un po' le regole all'epoca del coronavirus, perché non so se siete, spero ogni tanto, fra gli spettatori di Rai News 24, che fa praticamente un telegiornale ogni ora. Ogni telegiornale ha 6 titoli. Ecco, mediamente di questi 6 titoli, che sono appunto compilarli, uno fa parte del mio mestiere, almeno 2 vertono sulle regole. Le regole appunto del comportamento, le regole per avere gli aiuti, insomma, secondo me non abbiamo mai parlato così tanto di regole come nell'ultimo anno. Regole che, come sappiamo, spesso hanno comportato dei sacrifici, delle sofferenze anche da parte dei giovani. Credo che ci sia con noi anche una ragazza che ha partecipato ai vostri progetti, che si chiama Lucia Grandi di Salerno. Non so se Lucia ci sente e ci può salutare.
Ci sono. Benvenuta, Lucia.
Ecco, l'idea era un po' anche appunto di coinvolgerla in questa discussione, evidentemente, perché appunto mi pare che anche la vostra associazione guardi soprattutto al futuro, e Lucia fa parte di questo, ecco, appunto. Allora, forse potremmo partire proprio da qui, Lucia, se ci racconti un attimo chi sei, cosa fai, da dove vieni e quali sono state, secondo te, le regole che ti hanno fatto fare più fatica, le regole che ti hanno comunque cambiato la vita in questo ultimo anno.
Allora, buongiorno a tutti, sono Lucia, ho 17 anni e vengo da Salerno, nella vita studio, e diciamo le regole che più mi hanno pesato, inizialmente non mi hanno pesato tanto, quindi il marzo scorso non mi è pesato tanto come cosa, più quando ci hanno richiuso a ottobre, che avevamo comunque sperimentato la libertà dopo il primo lockdown, quindi in quel momento mi sono pesate di più le regole. Sicuramente quella di non andare a scuola, inizialmente a marzo mi piaceva come idea, poi quando sono riandata a scuola a settembre e poi non sono andata più, mi è pesata. Quindi sicuramente non andare a scuola, non poter vedere gli amici, non fare la vita che conducevo prima di tutto questo coronavirus. Questo.
Ecco, queste regole però avevano un obiettivo di tutelare altre persone, tutelare soprattutto le persone anziane. Ecco, hanno funzionato. So che anche tu personalmente, la tua famiglia, avete avuto un'esperienza forte in questo senso.
Sì, la mia famiglia, come molte altre immagino, ha testato l'esperienza di perdere una persona per colpa del Covid è stata una cosa bruttissima proprio per le modalità, non tanto perdere una persona, perché è normale, il corso della vita questo è, comunque si muore, però perderla in questa modalità, non poterla vedere, non poter stare con lei negli ultimi momenti della sua vita, questa è stata la cosa più brutta.
Grazie Lucia, anche se ti abbiamo fatto ricordare dei momenti un po' complicati. Allora diamo la parola a Gherardo Colombo, visto che fra l'altro appunto le regole stanno cambiando, ieri ce l'ha annunciato il Presidente del Consiglio. Stamattina su Repubblica c'è una vignetta di LK che dice: Draghi scommette sul comportamento corretto degli italiani. E l'altro personaggio della vignetta dice: si vede che ancora non si è ambientato, perché anche Draghi, come sappiamo, ha vissuto per molti anni all'estero. Ecco, allora, Gherardo Colombo, queste regole hanno cambiato la vita, evidente, non c'è bisogno di ripeterlo, però ci hanno insegnato qualcosa appunto anche per il futuro, a ricordarci appunto che le regole servono soprattutto a tutelare i più deboli, non i più forti, perché poi i più forti delle regole non hanno bisogno.
Beh, ce l'hanno bisogno anche loro di regole, tanto che ne fanno un sacco, i forti, perché anche per opprimere i deboli è necessario che ci siano delle regole. Ogni tanto succede che si passi da una situazione, da una organizzazione dello Stato in cui, bene o male, qualche cosa i deboli possono avere, a delle situazioni in cui invece i deboli sono assolutamente sottomessi. Ci sono in giro anche oggi nel mondo delle dittature, che hanno anche loro le loro regole. Magari sono delle regole poco visibili, però ci sono. La diversità sta nello scopo della regola. La regola può organizzare la società in modo che uno o pochi possano e gli altri debbano, oppure organizzare la società in modo che tutti più o meno possano tanto quanto gli altri. La nostra Costituzione dice questo, no? Che tutti quanti noi siamo importanti come gli altri, ragion per cui le nostre caratteristiche, che riguardano qualunque cosa, no? Le caratteristiche personali, anche l'essere ricco o povero, non possono creare discriminazione. È un po' quello che si è cercato di fare, io credo, attraverso le regole introdotte volta per volta in questo terribile, perché veramente pesante, pesantissimo, periodo di Covid. Cercando anche, per quel che è possibile, di realizzare un altro principio costituzionale che è immediatamente conseguente al riconoscimento della dignità universale, quello secondo cui a tutti noi sono riconosciuti diritti fondamentali, diritti che non possono essere toccati, che non possono essere violati, e però contemporaneamente si richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà, nel senso che perché possiamo usufruire dei diritti è necessario che siamo solidari. Ecco, è un po' l'esperimento che si è fatto anche in tema di Covid, no? E che i cittadini italiani, secondo me, hanno capito molto che si trattava di una necessità che riguardava tutti nel primo periodo, un anno fa, no? Un anno fa, di qui a una decina di giorni, forse più o meno, insomma, credo che sia stato il 4 di maggio dell'anno scorso quando si è riaperto molto. Avremmo finito il primo lockdown, che era una cosa veramente molto seria, no? Non c'era in giro nessuno. Si era capito allora che era necessario, per evitare che si propagasse questo virus, che non si capiva neanche bene però dove sarebbe andato a colpire. Poi si riapre, e una volta che si è riaperto, io credo che si sono prese le misure in un modo un po' diverso. Si è capito fino in fondo che soltanto una fascia della popolazione avrebbe subito delle conseguenze particolarmente negative, no? Dall'esistenza del virus, cioè le persone oltre un certo limite di età, anche se il virus ha colpito persone di età inferiore. E allora, secondo me, proprio questa relazione tra la regola e il proprio interesse è, in qualche misura è cambiata un po'. Peraltro, contemporaneamente, si è aggravato il conflitto che già esisteva tra dei diritti che sono tutti fondamentali, no? Il diritto al lavoro, per esempio, il diritto alla libera circolazione. Sono dei diritti anche quelli che a volte possono confliggere con il diritto alla salute. La nostra Costituzione, questa non è opinione di tutti, e recentemente non è nemmeno opinione della Corte Costituzionale, però io ne sono convinto. La nostra Costituzione organizza i diritti attribuendo loro una certa gerarchia, no? Vedete, proprio nella architettura, per esempio, del primo articolo che riguarda i diritti e i doveri delle persone, l'articolo 13, quello che parla di libertà personale, dopo aver detto che la libertà personale è inviolabile, notate, è il primo articolo della prima parte della Costituzione, dopo aver detto che la libertà personale è inviolabile, aggiunge poi tutta una serie di disposizioni che dicono sì, però anche la libertà personale può essere limitata, e quando può essere limitata? Anche se non lo dice esplicitamente la Costituzione, quando esistono dei diritti che sono che possono essere messi in pericolo, che sono messi in pericolo dall'esercizio della libertà personale. La libertà personale è inviolabile, se però io circolo per strada con un coltello cercando di accoltellare le persone che incontro, è necessario anche tutelare il diritto alla sopravvivenza, alla salute, alla tutela della salute e così via degli altri, no? Ecco, è un pochino la stessa cosa anche in questa situazione. Io credo che la difficoltà del governare, e cioè dell'amministrare la società, consista proprio, primo, nel cercare di realizzare quel che dice la Costituzione, quando nelle situazioni ottimali i conflitti sono minimi, no? Qualche conflitto c'è sempre comunque. Secondo, essere capace di bilanciare, no? La tutela dei vari diritti in modo da rendere il meno difficile possibile la vita di tutti i cittadini nelle situazioni in cui invece questi conflitti diventano molto più visibili e sono più esasperati. È stato fatto tutto al meglio? Io non credo, perché nonostante che purtroppo ci siamo trovati di fronte a una situazione assolutamente imprevedibile anche per quel che riguarda gli sviluppi, secondo me sarebbe stato necessario programmare il bilanciamento dei diritti, degli interessi, fare in modo cioè che si prevedesse in che modo sviluppare le risposte, no? Per esempio nell'ambito dei trasporti. Nell'ambito dei trasporti sarebbe stato necessario riuscire a organizzarsi in modo che la scuola potesse funzionare di più, per dire, no? E parlando di scuola, sarebbe stato necessario programmare un intervento molto molto sostanzioso per garantire a tutti una connessione che consentisse di seguire l'attività scolastica a distanza, cosa che non è successa e continua a non succedere per tutti. Ecco, questi sono due esempi, chissà quanti se ne possono fare. A proposito della delle difficoltà che la cittadinanza ha dovuto subire proprio per mancanza di programmazione. Una cosa che sarebbe stata indispensabile, che ancora secondo me non succede, o almeno io non la vedo, sarebbe stato indispensabile riuscire a individuare, a capire, a sapere dove si diffonde soprattutto il virus, no? E quindi fare una indagine tipo, possiamo dire, merceologica, riuscire a capire se è più facile prendere il virus al supermercato piuttosto che sul tram, piuttosto che passeggiando per strada e così via, no? Ecco, in modo da intervenire proprio nei settori in cui il rischio era maggiore ed è tuttora maggiore. Oggi io, a me sembra che siamo un pochino più rilassati, no? Siamo un pochino più rilassati perché, come succede sempre, ci abbiamo fatto un po' l'abitudine. Abbiamo fatto l'abitudine all'esistenza di questo virus e siamo più rilassati perché, avendo fatto l'abitudine, chi è meno esposto, lo teme di meno e allora sta attento soltanto se è mosso da ragioni di solidarietà. No, diceva Lucia, noi abbiamo avuto le nostre tragedie perché ci sono state delle persone con le quali non si poteva, è vero che si muore, però primo, beh, forse, perché non lo so neanche, più tardi si muore, meglio, e secondo, c'è anche un tema che riguarda la dignità della morte, no? L'articolo 32 della Costituzione dice che in ogni caso, adesso vado a prendervelo perché così siamo, la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. E cos'è il rispetto della persona umana? Nel rispetto della persona umana ci sta anche una possibilità di fare in modo che la morte possa essere vissuta insieme oppure no, nel momento in cui vivere insieme la morte potrebbe causare altre morti. Vedete, sono anche degli interrogativi molto molto forti e sostanziosi ai quali non è così tanto semplice rispondere. Io spero che questo periodo veramente vada risolvendosi, nonostante tutte le difficoltà che abbiamo per via del fatto che i vaccini non si trovano a sufficienza, magari non siamo sempre capaci di organizzare anche, però insomma spero che si vada avanti verso una soluzione, però insomma faccio anche presente che il rischio di una quarta ondata è un rischio notevole, è un rischio elevato e che è necessario che continuiamo noi a mantenere un comportamento tale da evitare che si continui ad andare avanti a consentire che così tante persone ci lascino per via del virus. Un'osservazione ultima che serve anche, secondo me, a confermare quel che vi stavo dicendo prima a proposito della differenza di atteggiamento tra la prima ondata e questa. Voi considerate che nel periodo del lockdown vero, cioè l'anno scorso, da marzo fino a maggio, insomma fino a quando si è riaperto, si è andato avanti, fino a quando le morti sono calate veramente tanto, in Italia erano morte per coronavirus almeno ufficialmente 35.000 persone. Adesso, in questo periodo, e ne sono morte 80.000, che vuol dire due volte e un po'. E però il nostro atteggiamento si è modificato parecchio, proprio per le ragioni che vi dicevo. Beh, stiamo attenti per il futuro, perché vero è che a un certo punto si muore, vero è che magari non è così importante morire un pochino prima, un pochino dopo, questo poi dipende dalla soggettività delle persone. Tutti noi tenderemo a morire il più tardi possibile. Vere tutte queste cose, però bisogna considerare che questo virus sta facendo continua a fare dei disastri veramente notevoli.
Ecco, in attesa appunto di un ritorno alla normalità, abbiamo capito che ci sono alcune cose che ci faranno compagnia a lungo, una delle quali ad esempio potrebbe essere la didattica a distanza, questo stesso incontro sta avvenendo a distanza. Una delle cose che abbiamo scoperto con la didattica a distanza è che anche lì però appunto c'è qualcuno che forza o lavora sulle regole. Ecco Lucia, se posso fare ancora riferimento alla tua esperienza, è capitato che anche nella tua classe c'è questo problema delle interrogazioni a distanza con il sospetto che gli studenti copino? Ci sono ormai addirittura in alcune università delle tecniche per vedere se gli studenti stanno sbirciando i loro appunti, se c'è qualcuno. Puoi raccontare un po' a Lucia com'è andata?
Diciamo che il copiare è sempre esistito anche a scuola, in presenza, quindi a casa è ancora più semplice farlo. Personalmente in classe mia non è mai successo magari che un professore ci chiedesse di bendarci, come magari si legge sui giornali, oppure guardare in alto, cose di questo genere. Però se copi va tutto a discapito tuo, poi le cose che studi non ti restano, e tutto va contro di te il copiare. Se studi, le cose ti rimangono in testa e nella vita un domani. Quindi copiare per me è inutile, cerco di non farlo, però lo ammetto, qualche volta è successo. Tutto va contro di me però, una volta fatto.
Ecco, allora, prendendo spunto da questa tua risposta, volevo leggerti uno dei tanti commenti che girano sulla rete proprio su questo episodio del bendaggio di cui abbiamo parlato. Allora, c'è qualcuno che scrive, dice: il buonismo sta allevando una generazione di pastafrolla. Gli studenti si sentono umiliati, poveracci, si vede che vivono nella bambaccia, se durante un'interrogazione in modalità DAD viene chiesto loro di indossare una benda per evitare che imbroglino. Sono destinati a essere sbranati dai cinesi. Ecco, allora, Gherardo Colombo, questa evidentemente è un'affermazione provocatoria, però è vero anche, come ci ha raccontato Lucia, che o certe cose uno ce l'ha dentro, oppure appunto, fatta la regola, ha trovato l'inganno, come dice un proverbio. Non è appunto che questa nuova stagione di regole è stata anche una nuova stagione di inganni, e che appunto quelli che vogliono proporre le regole appunto vengono definiti dei buonisti, mentre appunto sappiamo che questa è un'epoca di cattivisti?
Io credo che, io sono d'accordo con Lucia che il tema è un tema molto più vasto, no? Sono d'accordo sul fatto che si copiava anche prima. Io sarei d'accordo nell'organizzare la scuola in modo che sia privilegiato il lavoro in cooperazione, in modo che il copiare, perché attenzione, copiare è diverso da scaricare le versioni da internet, sono due cose diverse. Se si lavora insieme non è necessario copiare, perché si lavora insieme. E se si lavora insieme, magari lo studio rende di più, perché proprio si fa insieme. No? Questo principio della solidarietà, di cui all'articolo 2 della Costituzione, è una cosa seria, non è una cosa... Cosa succede? Che la scuola è estremamente competitiva, giusto? È molto competitiva, perché si viene anche bocciati, no? La scuola è... nonostante tutto, è anche studente. Allora, che problema abbiamo? Il problema non è il problema dell'oggi con la didattica a distanza, il problema è un problema di sempre, che è quello per cui i ragazzi copiano meglio, i ragazzi scaricano le versioni da internet, perché sostanzialmente esiste un patto sociale secondo il quale si fa finta che non ci si accorga. Io credo che sia proprio così. Rende giusto si rende giusto imbrogliare. Perché scaricare le versioni da internet vuol dire imbrogliare, no? Allora, qual è il meccanismo? Beh, insomma, il professore conosce i suoi ragazzi e sa qual è il loro livello di conoscenza. Non ha bisogno di trovare dei marchingegni, degli artifici per scoprire che scaricano le versioni da internet. Però molto spesso fa finta di niente. Ma se fa finta di niente, autorizza, senza dirglielo chiaramente, autorizza tacitamente lo scaricare le versioni da internet. E cioè autorizza l'imbroglio. E certo che i cinesi, ma non soltanto i cinesi. Vedete, mio amico, caro, oltre che ex collega, col quale dissento moltissimo da tantissime cose, però cioè, non toglie che siamo molto amici, e lui porta l'esempio dell'organizzazione della didattica negli Stati Uniti. Siccome lì sanno che imparare è un interesse proprio, evitano di imbrogliare. Si danno i compiti a casa dicendo dovete fare questa roba in 30 minuti e i ragazzi fanno quella roba in 30 minuti. Perché? E perché sanno che interessa loro imparare. E qui da noi invece c'è una confusione incredibile, noi siamo il paese dei furbi, no? In cui ci si arrangia. E in conseguenza, cosa importa? L'importante è diventare capaci di imbrogliare. L'importante è diventare capaci di navigare nella vita, no? Perché poi tanto si sa che il familismo, si sa che le amicizie, si sa che le raccomandazioni. Io posso fare degli esempi. Insomma, a me è successo, ma veramente, di stupirmi chissà quante volte quando facevamo le indagini di Mani Pulite, no? Le indagini sulla corruzione, che c'erano, mi ricordo una volta su una nave, no? Allora mi avvicina un marinaio, eravamo notissimi allora, e mi dice, oh ma che evviva, finalmente la corruzione, basta qua, grazie, eccetera, eccetera. E si mette, parliamo un pochino, dopo 10 minuti gli fa, c'è mio cugino che vorrebbe entrare nella polizia, non potrebbe metterci una buona parola? Dopo avermi detto per un'ora che basta con la corruzione, basta con le raccomandazioni, basta con queste robe qua, ci potrebbe mettere una buona parola? È la nostra cultura, è il nostro modo di stare insieme, che dipende da chissà quante cose, che risalgono chissà a che tempi, no? Allora, qui per uscire da questa situazione è necessario operare tanto, 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 tanto e poi ancora tanto proprio a livello educativo. Riuscire a capire tante cose. A scuola si va non per trovare un lavoro, a scuola si va per imparare a diventare liberi. E poi ci sono tante conseguenze, ma se io divento capace di scegliere, poi magari riesco a trovare anche il lavoro che mi piace. Ma pensate come cambia la vita se faccio un lavoro che mi piace piuttosto che fare un lavoro che non sopporto. È necessario riuscire a capire queste cose, è necessario riuscire a capirle. Ancora una volta, le regole si seguono se si capisce perché ci sono, a cosa servono. Noi confondiamo le regole con la sanzione, in conseguenza le regole sono sempre comunque antipatiche, le regole sono quelle che ci tolgono la libertà, e invece è un'altra cosa la regola. La regola è quello strumento che ci consente di raggiungere un fine. Sì. Voglio diventare capace di scegliere. Lo sappiamo tutti che è difficile. E lo sappiamo tutti che per diventare capaci di scegliere è necessario guardare molto alla conoscenza. Se lo sapevo non facevo così, cosa vuol dire? Se l'avessi saputo non avrei fatto questa scelta, perché ho scelto senza le informazioni sufficienti e quindi ho sbagliato. Mi sono danneggiato. È necessario, no? È necessario mettersi dentro le cose che la scuola aiuta nei suoi limiti a mettersi dentro. È proprio quello. Nel momento in cui riusciamo a capirlo, la scuola diventa veramente uno strumento per raggiungere uno scopo, che è uno scopo che ci interessa. E così un pochino per tutto, per le regole che riguardano il Covid, eccetera, 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 eccetera. Poi le regole delle volte sono sbagliate. Ma sono sbagliate perché? E perché lo scopo, la finalità, perché non riusciamo a capire il collegamento che esiste tra lo scopo e la regola. Allora la regola, insomma, le leggi razziali, per dire, che scopo avevano? Avevano lo scopo di frantumare la società, avevano lo scopo di... avevano lo scopo di discriminare. E portavano a quel risultato lì. Seguirlo voleva dire... è un'affermazione impegnativa. Seguire quello scopo voleva dire fare ingiustizia. E noi dobbiamo stare attenti anche a quello, perché le regole, sì, va bene tutto, però le regole possono, siccome sono neutre, dipende appunto dallo scopo, dipende da quel che si persegue con le regole, e possono portare a disastri. Come è successo nella prima metà del secolo scorso? È necessario cambiare. La scuola dovrebbe essere completamente diversa, secondo me, sotto tantissimi, tantissimi profili. Nonostante l'impegno di tanti, perché sono tanti gli insegnanti che si impegnano, e però ancora è difficile riuscire a capire come dovrebbe essere la scuola in un paese in cui tutte le persone sono degne tanto quanto le altre. Facciamo fatica.
Grazie. Una delle cose della scuola che cambia è probabilmente anche introdurre nuove materie. Allora, volevo chiedere, sempre approfittando di Lucia, abbiamo parlato delle regole, delle notizie al tempo del Covid. Se posso chiedere una domanda interessata, tu le notizie... dove le trovi? Le senti alla TV, leggi i giornali, guardi il web?
Il web però vedo, allora, da giornali, però i giornali online, anche quelli, le pagine su Instagram alcune, che appunto postano tutti gli aggiornamenti magari sulle nuove, sui nuovi decreti, però giornali cartacei no. Televisione dipende, perché non la utilizzo quasi mai, quindi magari se a cena è accesa e sento il telegiornale, sì, però non è che le vado a vedere lì proprio, perché le trovo da altre parti.
Ok. E hai sentito mai parlare del problema delle fake news? E se ne è parlato a scuola, ad esempio?
A scuola sì, se ne parla, però... È un argomento di cui si parla spesso, di queste notizie false, però come allontanarsene, come non prenderle sul serio. A scuola ne parliamo, però non tanto, anche perché noi, essendo nativi digitali, sappiamo riconoscerle, quindi non abbiamo bisogno magari di altre persone che ci dicono come farlo. Siamo i primi a riconoscerle. Queste magari più da... magari, che ne so, mia nonna mi viene a dire, cioè magari trova una notizia sui social, su internet, e la prende per vera quando poi non lo è. Quindi io so riconoscerli, ad esempio, io come i miei coetanei, magari più le persone di un'altra età diversa dalla mia, più grandi.
Ottimo. Molto, molto interessante. Quindi abbiamo capito che l'educazione alle fake news sarebbe piuttosto un problema per la nonna piuttosto che per i nipoti. Ecco, appunto, Grado Colombo stava parlando appunto prima della scuola. Ecco, ci dovrebbero essere appunto delle nuove materie nella scuola connesse alle regole. Appunto, io ho chiesto delle fake news perché appunto credo che non sia solo un problema di addetti ai lavori, dei giornalisti, così... L'educazione civica, ecco, se voi fate tante iniziative nelle scuole, e quando ci siamo sentiti per preparare questo incontro, ecco, Grado Colombo mi diceva che l'educazione civica dovrebbe anche riguardare, ad esempio, la matematica o l'arte, ecco appunto dei media, ecco, ci sono un po' appunto da cambiare anche qui un po' di regole del gioco, visto che il campo da gioco si è enormemente allargato, credo che sia questo un po' il tema del nostro tempo.
Allora, io volevo tornare prima un attimino al tema precedente, perché credo che debba essere aggiunta una parola a proposito della fiducia, no? Non credo di aver concluso il discorso quando parlavo dell'imbroglio. L'imbroglio cosa crea? No? Tutta questa impostazione, che è l'impostazione alla separatezza all'interno della scuola, e crea sfiducia reciproca. Ragion per cui poi si arriva anche a delle situazioni che sono delle situazioni, beh, insomma, che è meglio lasciar perdere. La sfiducia. Come si fa a stare insieme, io mi chiedo, in una situazione in cui non ci si fida reciprocamente? E allora la fiducia è necessaria costruirla, è necessario costruire la fiducia. E quali possono essere gli strumenti per costruire la fiducia? E per costruire la fiducia è necessario vedere l'altro, cioè è necessario ascoltarlo, è necessario accorgersi che l'altro è una persona tanto quanto lo siamo noi, no? Ciascuno di noi è altro rispetto all'altro. Se noi non ci riconosciamo, e quindi non ci, una parola secondo me che è diventata banale, però importante, non ci rispettiamo a vicenda, è difficile costruire un rapporto di fiducia. Ma se il rapporto di fiducia manca, ma come facciamo a lavorare insieme? Come facciamo a lavorare insieme? Nell'ambito della fiducia, nell'ambito della relazione, beh, io credo che nell'ambito della costruzione della fiducia, credo che possa avere proprio un ruolo importantissimo l'educazione al contenuto della nostra Costituzione. Andarci dentro, vedere che cosa dice e perché, nella sua sistematicità, che è una cosa che non facciamo. Io credo che i docenti, gli insegnanti abbiano delle difficoltà loro notevolissime, perché la didattica è una cosa che va appresa, no? È necessario non soltanto conoscere la teoria, ma è necessario anche riuscire a entrare nelle prassi, riuscire a capire che bisogna essere in grado di identificare, no, le modalità, e identificare prima ancora, come dicevo, a proposito delle regole, gli scopi, i fini. È un lavoro difficile, difficilissimo tante volte, perché cosa succede? Succede che molto spesso si finisce l'università e quasi automaticamente si entra nel mondo della scuola in modo spesso assolutamente precario, senza che una parte, la parte giusto della capacità di avere relazione con i ragazzi, sia stata esercitata, ci sia un tirocinio, ecco, ci sia un tirocinio. Io quando sono entrato in magistratura per un anno abbondante, ho fatto il magistrato in tirocinio, e cioè imparavo ad avere i rapporti, no? E caspita, sarebbe necessario, io credo, anche nella scuola, riuscire a diventare capaci di avere relazioni con le persone con le quali si lavora. Perché a scuola i ragazzi lavorano, noi abbiamo anche questa distorsione, no? Secondo cui i ragazzi quando studiano non lavorano, certo che lavorano, anche sotto il profilo insomma, lasciamo perdere, perché poi è un lavoro che è un lavoro non retribuito se non con il mantenimento, no? I genitori mantengono i ragazzi che studiano. Non hanno bisogno di lavorare per abitare, per nutrirsi e per andare in vacanza. Perché ci sono i genitori che provvedono per loro, insomma, pagano il loro lavoro, che consiste nel imparare a diventare liberi. È necessario, quindi, che il tema della come stare insieme secondo la Costituzione diventi un tema centrale. Diventi un tema centrale che, a mio parere, in un paese normale, non richiederebbe una disciplina apposita. E noi non siamo tanto un paese normale, abbiamo visto la fiducia, l'imbroglio, eccetera, eccetera, e vabbè. Facciamo che è necessaria una disciplina dedicata. Non sono tante ore, sono un pochino dispersive perché dentro ci stanno nel programma, no, di, chiamiamola l'educazione civica, che ci intendiamo più rapidamente, ci sono dentro, c'è dentro di tutto. Non esiste una responsabilità, perché anche lì, no, a me sembra così strano che non esista una solidarietà nel condurre l'educazione dei ragazzi. Solidarietà in che senso? Da parte del corpo insegnante, a me sembra molto spesso, poi ci sono tante eccezioni, no? Ognuno vada per la sua strada senza neanche avere una relazione con gli altri. Io credo che succeda anche oggi quel che succedeva ai miei tempi, che magari in italiano si era al XIII secolo e in filosofia si era al XV, in storia dell'arte si era in Grecia antica, eccetera, 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 no? E bisognerebbe che esistesse proprio un piano che si porta avanti insieme, no? Solidarietà in quel senso dell'essere solidi, no? Nel costruire un percorso che serva veramente ai ragazzi a capire, no? A cosa serve guardarsi indietro? A cosa serve mettersi dentro le nozioni, mettersi dentro le informazioni? A capire in che modi si può vivere, in che modi si è vissuti, no? E se non mettiamo insieme le cose, se non osserviamo contemporaneamente la storia dell'arte insieme alla letteratura, insieme alla filosofia, insieme alla storia, insieme alla geografia, eccetera, non riusciamo a capire che cos'era quella comunità. Può essere un vantaggio a questo punto che l'educazione fisica non abbia un unico responsabile, perché magari potrebbe servire a fare in modo che questo aspetto, quell'andare avanti insieme, finalmente possa essere un aspetto promosso. Non so se sarà così, non lo so se succederà così, anche perché anche lì sarebbe necessaria, secondo me, una formazione degli insegnanti perché possano gestire questa nuova cosa in un modo coerente con lo scopo. Io ho tanta paura che anche qui finisca come finiscono tante cose, no? In questo paese la forma prevale sulla sostanza e la sostanza ce la dimentichiamo. Guardiamoci intorno, no? Vediamo quanto la forma uccide la sostanza, quanti anni ci vogliono per fare una linea in metropolitana, piuttosto che per, chi è che diceva qualche giorno fa, leggevo che per fare tutta l'autostrada del sole ci sono voluti, non lo so, meno di 10 anni. E per fare il passante ferroviario a Milano ce ne sono voluti più di 20 con un... Perché succede così, no? Nonostante che ci sia voluto così tanto tempo, anche per via della burocrazia, ma quanta corruzione ci abbiamo trovato dentro, no? E quindi la forma non serve alla sostanza. Se noi la facciamo prevalere proprio come forma, io ho paura che vada a finire allo stesso modo. Che formalmente si fanno queste 33 ore, il cui contenuto però non è quello che ci serve. perché la sostanza viene lasciata da un'altra parte. Qui io credo che sia necessario che anche i ragazzi, ai quali suggerisco di essere cauti a proposito della capacità di riconoscimento delle fake news, perché uno dei presupposti necessari perché si possa esercitare veramente la propria libertà è il dubbio. Se non abbiamo dubbi, non riusciamo a capire, alla fine. A me sarebbe venuto da fare anche un esperimento, però non lo voglio fare perché non è il momento, non è il caso, eccetera, eccetera. Ma ci sono delle fake news che sono diventate delle certezze. E, per esempio, una fake news che il Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le regole, debba essere eletto dal popolo. È una fake news. Non è vero. Non è neanche vero che debba essere un parlamentare. Non è neanche vero che debba essere un politico. E queste cose noi non le sappiamo, anzi crediamo, perché quante volte io leggo sui social persone che fanno dei commenti scandalizzati dicendo questo qua non è stato eletto dal popolo, questo qua non è un politico, e questo qua da dove viene, eccetera. No? Bisogna essere... Io credo che uno dei... Per poter riconoscere l'altro è molto importante avere dubbi. Perché se non abbiamo dubbi e non riusciamo a capire? Dai che andiamo avanti, va là, perché mi sembra di essere anche un po' lungo io. Lei mi interrompa quando si stufa, me lo dica. Anche lei, Lucia, quando si stufa, dica basta Colombo, qua questa storia. Ok?
Bene. Allora, Lucia, volevo chiedere se ancora una volta il tuo aiuto per un altro posto delle regole, una città dove io... Ho vissuto per 7 anni e dove sono specialisti nello scrivere regole, regolamenti, cioè Bruxelles. Ecco, se ti dico Bruxelles, l'Europa, tu che cosa pensi? Cosa ti fa venire in mente?
Non vorrei fare figuracce, però sicuramente a Bruxelles hanno sede molti la politica europea, giusto?
Sì. E che è qualcosa che riguarda la vita tua o così, qualcosa che si vede col cannocchiale?
No, riguarda la vita mia, oltre a, cioè io sono cittadina europea, oltre a essere cittadina italiana, e l'Europa è, non lo so, la vedo, Bruxelles, non lo so, la vedo molto aperta, l'Europa mi piace proprio, quindi non so, questo.
Cioè pensi che possa venire qualcosa di buono, insomma, anche se...
Sì.
Ecco. Allora, non so se appunto Gerardo Colombo ci vuole parlare un po' anche di questo, cioè del fatto che bene o male ormai le regole non sono più soltanto quelle decise dal Parlamento italiano, decise dai tribunali italiani, sempre più spesso si fa riferimento appunto a regole più vaste, che sono però espressione di altre culture, di altre storie, talvolta qualcuno le trova un po' appunto opprimenti, ce lo chiede l'Europa, sappiamo che anche su questo sì, c'è una storia, ecco, quelli che hanno scritto la Costituzione in Italia, una parte di questi erano anche dei grandi sostenitori dell'Europa, poi l'Europa è servita a far digerire agli italiani delle regole, ad esempio quelle di bilancio, che non volevano scrivere, ecco, anche su questo c'è un po' un equivoco su appunto chi impone cosa, le nostre regole, è l'Europa un altro futuro terreno di educazione o, come ormai sta diventando, di scontro?
Sì, ci sono due articoli della Costituzione che parlano della relazione tra l'Italia e la comunità internazionale. Uno è l'articolo 10, che dice che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme dei trattati internazionali. E poi in questa norma della Costituzione c'è qualche cosa che a tanti non piace, E però sta nella Costituzione. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Poi dice anche che non è ammessa estradizione dello straniero per reati politici, anche questa è una cosa importante. E poi c'è l'articolo 11, che dopo aver detto che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, aggiunge: consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. E quest'ultima parte dell'articolo 1, dell'articolo 11, pardon, quella che sta a base della nostra partecipazione all'Unione Europea, la quale ha una sua storia, cominciata con una convenzione che riguardava aspetti di carattere economico, no? La CECA, poi si è trasformata progressivamente per arrivare ad una unione anche politica. La nostra partecipazione si basa su una nostra adesione volontaria. Non è che l'Europa ci è stata imposta da qualcuno, anzi, noi siamo tra i pochi, perché adesso siamo 27, no? 26, quel che è, tra i pochi partecipanti all'inizio dell'Europa, no? Eravamo proprio in pochi all'inizio. E poi progressivamente siamo aumentati perché gli altri stati progressivamente hanno chiesto di partecipare. Da dove viene l'Europa? Che io sono contento che a Lucia piaccia. Io ho visto la differenza tra una Europa unita, che è quella di oggi, e l'Europa che esisteva quando avevo l'età di Lucia. Per andare in Francia io avevo bisogno di passare la dogana, e dovevo passare la dogana, e cioè mi fermavano per andare in Francia e venivo controllato, mi aprivano il baule della macchina e guardavano dentro, qua, là, e su e giù. Sì, oggi ciascuno di noi può andare in Francia come vuole, salvo alcune limitazioni temporanee che possono riguardare, per esempio, motivi di salute, che possono riguardare motivi di prevenzione del terrorismo, perché anche queste cose ci sono, no? Occasionalmente. Però io, come Lucia, siamo cittadini europei. Siamo cittadini europei, possiamo risiedere a Parigi senza che nessuno ci dica no, tu non puoi perché sei italiano. Qualche riflessione su fare la gerarchia, no, dei popoli andrebbe magari anche fatta, no? Fino a poco tempo fa la stessa cosa potevo fare a Londra, adesso non posso più farla. Fino a poco tempo fa, se io andavo su Amazon per comprare una cosa prodotta a Londra, mi arrivava nel giro di un giorno. Come mi succede se vado su Amazon e prendo una cosa che viene prodotta in Francia? Adesso ci vuole una quindicina di giorni. Perché? Perché c'è in mezzo la dogana. Allora, l'Europa, beh, insomma, magari fa degli errori anche lei. Però noi ci siamo dentro. E come si fanno degli errori qui, si possono fare degli errori anche là. L'Europa c'ha, con il nostro consenso, ma con il nostro consenso proprio del tutto, perché è stata fatta addirittura una modifica alla nostra Costituzione, no? Imposto l'obbligo di tenere il nostro, insomma, di non creare, no? Uno sbilancio nel bilancio, appunto, economico dello Stato. Adesso tutta l'Europa ci ha ripensato. Perché? Perché sono cambiate le condizioni. Pensate quanto l'Europa ci consente di creare debito oggi, che magari è una cosa che poi, forse per i ragazzi era meglio prima che non oggi. Perché il debito si crea e chi lo sa se poi lo si può annullare così come per magia o stampando carta moneta, che è diventato figurato adesso anche, e che poi più moneta c'è in circolazione e più aumenta l'inflazione. E se aumenta l'inflazione, poi il lavoro vale meno, no? Tutte queste cose devono essere considerate. Io spero che riusciremo, no, poi a trovare una via di mezzo che consenta all'Europa di ritornare ad essere, o di essere per la prima volta, qualcosa di veramente coeso, e quindi essere in grado anche di esistere sul piano internazionale come un soggetto unico. E qualche passettino progressivamente lo si fa, lo stiamo facendo anche adesso con la creazione di una procura dell'Europa, non procura della Repubblica, ma procura dell'Europa. È una cosa molto importante questa, è una cosa veramente molto importante. E certo è che in Europa ci si sta se gli italiani vogliono starci. Tanto più vogliamo starci, tanto più possiamo influire sulla qualità dell'Europa attraverso la nostra partecipazione. E io spero che i ragazzi ci abbiano voglia. Lucia mi conforta molto perché a lei l'Europa piace. Spero che sia diffusa, ma credo che sia diffusa. In Regno Unito, in Inghilterra, per chi non sa cosa sia il Regno Unito, cosa succede? In Inghilterra, se avessero votato soltanto i ragazzi, il Regno Unito sarebbe ancora in Europa. Sono stati anche qui, cioè, ci sono delle robe sulle quali vale la pena poi di riflettere, e che sono sempre degli aspetti culturali, no? Degli aspetti che riguardano poi gli egoismi particolari e così via. Succede delle volte che i vecchi che hanno un futuro limitato, io dico i vecchi perché sono vecchio anch'io, posso dirlo invece di usare la parola anziani, che non è, i vecchi influiscono con la loro partecipazione a qualche cosa che non li riguarda, perché riguarda un futuro dal quale saranno esclusi, perché muoiono anche i vecchi, cioè i vecchi muoiono soprattutto loro. Bene.
C'è un altro pezzo di futuro in arrivo, dovrebbero essere collegate con noi le ragazze della scuola Don Milani di Montichiari, non so se ci sentite.
Sì, siamo presenti.
Bene, attimo. Buongiorno Miriam, si chiama lei.
Buongiorno.
Mariam.
Ah, pardon, vedete che a una certa età si sbaglia anche lei.
Allora, volevo sentire se Montichiari ci ascolta, ma a Montichiari... sono state fatte delle feste di nascosto, feste clandestine di cui si parla? Vi è capitato che, nonostante i divieti, alla fine poi qualcuno ha organizzato delle occasioni di incontro, no?
Da quel che io sappia, allora, noi della nostra classe no, perché ne abbiamo parlato anche con i professori della situazione Covid, e comunque sappiamo di quanto sia grave. Però secondo me c'è ancora tanta gente che non ha ancora capito quanto possa far male incontrarsi in tanti, comunque creare magari anche delle feste. E quindi noi personalmente no.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce.
Voi personalmente no, però c'è qualcuno che le fa. Ecco, allora volevo arrivare appunto a un'altra cosa di cui un po' si parla in questi giorni sulla rete, cioè c'è un attore, si chiama Gassman, che ha sentito dei vicini di casa che facevano una festa e lo ha segnalato. Ed è subito stato accusato di essere, ma questo è un tema vecchio come il mondo, di essere una spia. Poi qualcuno gli ha detto addirittura, questo... come nella Germania dell'Est, c'è un film bellissimo che raccomando appunto se posso a tutti, ma in particolare ai nostri più giovani, partecipanti che si chiama Le vite degli altri, ed è girato appunto nella Germania Est, e racconta come tutti facevano, come dire, sopravvivere, dovevano raccontare delle informazioni sulla vita privata anche dei loro cari. Ecco, dall'altro lato però è vero anche che certe regole nel mondo di oggi, secondo me, se sono violate ce lo può dire solo qualcuno che è dentro il sistema. Cioè, se per intenderti i grandi e giganti del web, Facebook e company, violano le regole sulla privacy, utilizzano i nostri dati, ce lo può dire soltanto qualcuno che lavora dentro queste aziende. Se una banca fa delle irregolarità con i nostri risparmi, ce lo può rivelare solo qualcuno che lavora dentro la banca, altrimenti. Allora, sempre per fare un riferimento alle regole europee, si sta discutendo da tempo di proteggere quelli che in un'altra epoca del nostro paese avremmo definito dei pentiti. Adesso si chiamano whistleblower. Whistler, qualcuno in inglese che sussurra, ecco, qualcuno che rivela a bassa voce: guarda che là sta succedendo qualcosa di pericoloso, non te lo posso, come dire, dire apertamente, però ecco, Gerardo Colombo ha fatto il magistrato, indagato, ecco, questa figura, che cosa ne pensa Gerardo Colombo? È una figura da proteggere, una figura essenziale nella tutela delle regole, oppure appunto c'è un terreno di ambiguità?
Bene, io penso che secondo me è molto triste, è una grandissima tristezza che si debba proteggere chi richiede il rispetto delle regole. Qual è l'oggetto della fischiare, del soffiare nel fischietto, no? Whistleblowing. Cioè, nel dare un'allerta. Proviamo a fare un esempio concreto, no? Se io, facendo il magistrato, vedo quello che sta di fianco a me, che fa il magistrato anche lui, che prende un pacchetto di soldi, per non accorgersi che un signore ha fatto una rapina, a parte il fatto che come magistrato ho l'obbligo di denuncia, no? Ma cosa faccio? Faccio finta di niente o che cosa? È un interrogativo questo, no? Io sento, perché vediamo di fare una cosa un pochino complessiva, no? Cioè, andiamo nella sostanza e poi vediamo il metodo. Andiamo nella sostanza. Cosa succede? Succedeva molto spesso, una volta, che negli uffici acquisti ci fosse una percentuale, che era, generalmente si diceva il 3%, che andava nelle tasche di chi si occupava di procedere all'acquisto, no? Mettiamo, in una fabbrica che faceva automobili, c'è da comprare le batterie per mettere sulle automobili, e chi faceva l'acquisto si metteva in tasca il 3% dell'importo, perché si faceva comprare da chi vendeva le batterie. E uno che viene a saperlo, che cosa fa? Ancora una volta, c'è qualche cosa che sta prima del soffiare nel fischietto, cioè nel denunciare questa cosa qua, che è la cultura generale. Se fischiare, soffiare nel fischietto, se denunciare questa cosa, è una cosa pericolosa, vuol dire che la cultura che sta dentro quell'azienda è una cultura secondo cui è, tra virgolette, giusto fare la cresta sulla spesa. Il problema da risolvere è quello di riuscire a arrivare a fare in modo che sia un elemento condiviso che la cresta sulla spesa non si fa. Come si fa? Si fa però, facciamo un passo ulteriore, lo si fa attraverso le punizioni o lo si fa attraverso l'educazione? Il problema sta proprio lì sempre, no? Lo si fa cercando di prevenire o lo si fa intervenendo dopo? Adesso c'è una serie di strumenti, non so, per esempio la legge 231 del 2001, che ha introdotto il modello di gestione, il modello di organizzazione di gestione, è un sistema che cerca di prevenire tutte le cose che mettono a rischio sotto questo profilo. E quanto più si è capaci di organizzare il lavoro in modo che diventi difficile o addirittura impossibile, tanto meno abbiamo bisogno di chi, dal punto di vista di quello che fa la cresta, di chi fa la spia. Perché poi questa logica del fare la spia è una logica comunque che vale per tutti, ovunque, o no? A scuola. E se qualcuno va a dire alla prof, guardi che Tizio Caio Sempronio, Mevio e Filano hanno scaricato la versione da internet, quello lì ha finito di vivere, perché è una spia, giusto? Ma questo in qualsiasi ambiente, nell'ambiente della criminalità chi parla è un infame, ma sembra che sia un infame anche chi, avendo visto una persona massacrata di botte in una caserma, denuncia. O non sta al gioco di coprire, perché sono cose che abbiamo letto, abbiamo visto, di essere successe in una caserma, in un ospedale, eccetera, no? Ieri proprio parlavo con degli amici medici di una situazione, di un fatto, no? In cui a un certo punto è uscito, grazie a intercettazioni telefoniche, della copertura che i colleghi in sala operatoria hanno dato, una cosa ormai appurata, no? Di un ospedale che non li riguardava, stavamo commentando insieme una notizia, e che questi qua, gli altri medici, hanno coperto una, dire errore, dire poco, di uno che stava operando per evitare che si scoprisse che aveva fatto un errore che forse non era neanche un errore, ma era qualche cosa di volontario per coprire un errore. E qui noi dobbiamo fare i conti con queste cose. Il whistleblowing in Italia sostanzialmente non funziona. Nel senso che io faccio tante cose, tra le cose che faccio, anche alcune cose hanno delle relazioni strette anche su questi aspetti. Sono rarissime, ma sono veramente rarissime le persone che soffiano nel fischietto, cioè che denunciano. E questo è un altro aspetto che... cos'è, paura? Può essere. O è invece connivenza, che vuol dire condivisione della stessa cultura. E d'altra parte si vede... tante volte, che una persona che denuncia un fatto che costituisce reato e poi va a finire per del posto, viene emarginato, non riesce a trovare un altro lavoro, è un traditore, no? Allora, io credo che si debba sempre comunque spostare nel prima quel che è necessario fare. Perché se l'educazione collettiva fosse che poi i reati non si commettono, se collettivamente noi pensassimo che no, non sta bene fare la cresta, poi primo sarebbe una cosa eccezionale. Ed essendo una cosa eccezionale, non sarebbe necessario denunciare fuori, ma sarebbe sufficiente dire guarda che qui queste cose non si fanno e queste cose non si farebbero. Indipendentemente dall'intervento dell'autorità giudiziaria, la polizia, qua là, su e giù, le pene, eccetera. È una questione di cultura, è una questione di convinzione. Certe cose non si fanno. Invece da noi la cultura è che, oh caspita, si comincia dalle tasse, no? La cultura è la cultura, lo dicevo prima, dell'imbroglio. È la cultura della furbizia. Fare il furbo vuol dire imbrogliare la gente. E noi abbiamo una cultura dell'imbroglio, dobbiamo uscire da questa cultura se vogliamo vivere un pochino meglio. Se vogliamo che i soldi delle tasse vadano veramente tutti quanti a sostenere a rendere effettivi i nostri diritti. Abbiamo bisogno di queste cose, abbiamo bisogno di cambiare cultura. Sapete che Transparency International ogni anno fa una graduatoria, cioè attraverso interviste, eccetera, della corruzione tra i vari paesi del mondo. Noi non è che stiamo forse migliorando un pochino, però non è che stiamo bene. Siamo distantissimi dalla Finlandia, per dire, dai paesi nordici, dove esiste un senso della collettività che qui invece non esiste. Ognuno per conto suo. E la scuola contribuisce sostanziosamente a fare che sia ognuno per conto suo.
Sono le 11:20, siamo quasi alla fine del tempo che ci è stato dato. Allora farei un'ultima domanda, se possibile, anche facendo riferimento a una sua forte esperienza, ovvero abbiamo parlato a lungo della Costituzione. La Costituzione è frutto di una stagione drammatica dell'Italia dopo la guerra, e però appunto si è trovata un'unità, eccetera, che ha permesso di voltare pagina. Poi c'è un'altra stagione, che è quella di Mani Pulite, di cui lei è stato un protagonista, che sembrava altrettanto, come dire, costituente, sembrava che ci dovesse essere un prima e un dopo. Poi sappiamo che forse è andato un po' diversamente. Adesso si dice che il Covid ha cambiato talmente le nostre vite, la nostra società, che appunto è un'altra crisi in un certo modo costituente, perché cambierà l'economia, questo è chiaro, abbiamo parlato nelle ultime due ore anche un po' di come è cambiato anche la nostra vita quotidiana. Ecco, che cosa fa la differenza appunto in base a proprio la sua esperienza molto concreta del fare in modo che una crisi sia trasformatrice, ma trasformatrice in senso buono, oppure non diventi piuttosto un'occasione in un certo modo perduta? Ecco, dove bisogna stare attenti, in quale momento, come bisogna parlarsi fra i protagonisti? Ecco, non voglio, mi rendo conto che potremmo parlare giorni di questo, insomma, però visto che abbiamo fatto tutto un concorso, una cosa rivolta ai ragazzi, dove bisogna stare attenti? Ecco,
siccome abbiamo poco tempo, io le rispondo molto sinteticamente. C'è una frase che secondo me è una frase che ci tappa le ali, che non ci permette di andare avanti. È una frase che io sento chissà quante volte. Si è sempre fatto così. Si è sempre fatto così.
Esattamente.
È quella frase lì che ci impedisce, no? Perché io temo molto che torneremo, soprattutto qui da noi, a relazionarci come succedeva prima. Perché? Perché si è sempre fatto così. E allora, se si è sempre fatto così, hai voglia tu a modificare le cose attraverso l'introduzione di nuove regole? Perché si è sempre fatto così, prevale sulle nuove regole. E hai voglia a cercare di modificare la cultura? Perché si è sempre fatto così, e allora ma cosa vuoi? Che tra l'altro è una falsità, è una fake news incredibile, perché se si fosse sempre fatto così, andremmo ancora in giro vestiti di pelli con la clava in spalla. Sì. E non è vero che si è sempre fatto così, no? Noi siamo andati avanti. Se si fosse sempre fatto così, soltanto guardando a un secolo fa, nel 1921, eravamo di lì per entrare nel fascismo. Le donne valevano comunque, anche se non c'era il fascismo, meno del 2 di picche. Esistevano dei confini che erano stati il terreno fino a 3 anni prima di una guerra mondiale, e sarebbero ritornati ad essere il terreno di una guerra mondiale dopo 18 anni, no? 21, 18 anni. Allora, non è vero che è sempre stato così? No, non è vero. E caspita, secondo me, noi credo che abbiamo il diritto di evolverci. Cosa che passa molto spesso attraverso una trasgressione. E ritorno a una cosa che avevo già detto. Succede, e succede frequentemente, che regole, leggi da una parte e giustizia dall'altra non coincidano. Tutte le volte in cui la legge e la giustizia non coincidono, è necessario che la legge cambi per adeguarsi alla giustizia. Delle volte, perché le leggi cambino, è necessario trasgredire, purché la trasgressione avvenga nel rispetto della dignità degli altri. Che vuol dire prendendosi la responsabilità e non usando violenza? Io ho una regoletta, che è una regoletta che vale per me. Io credo che sia obbligatorio trasgredire quando una legge viola sostanzialmente dei diritti fondamentali. Non esiste la diritti fondamentali. Non esiste la possibilità di intervenire prima che questa legge, a modificarla, prima che questa legge svolga i suoi effetti. Ci si assume la responsabilità, cioè non si fa di nascosto, e non si usa violenza. È successo che Rosa Parks abbia trasgredito all'obbligo di non sedersi in quel posto e abbia così dato grande respiro al processo di superamento che ancora deve venire, deve concludersi, della segregazione razziale negli Stati Uniti d'America. E se i ragazzi non sono obbligati a passare un anno, prima ancora di più, a imparare a usare le armi, è per via di chi, obiettore di coscienza, è andato in prigione per non svolgere il servizio militare. La leva continua a essere obbligatoria, però è stata sospesa. E quindi oggi a fare il militare ci va soltanto chi decide, non chi è obbligato, per via anche di una trasgressione. Ancora una volta, pensate che responsabilità abbiamo. E quindi quanto è necessario essere veramente capaci di gestire la propria libertà. Perché anche quelle lì sono scelte, no? È una scelta di libertà quella di decidere di andare in prigione per testimoniare che il servizio militare, beh, se uno vuole sì, ma se uno non vuole no. Vuol dire anche che siamo molto importanti, perché se siamo responsabili, ci siamo. Se cerchiamo di evitare la responsabilità, è come se non esistessimo. La affidiamo la nostra libertà a un altro e quell'altro fa quel che decide lui, non quello che decideremmo noi se esercitassimo la libertà.
Grazie a tutti, penso che abbiamo rispettato i tempi. Grazie a Lucia e alle altre ragazze di Montichiari. Per me è stata una mattina interessante e quindi passo il testimone di nuovo a Diva Ricevuto, presidente dell'associazione.
Grazie, grazie tante. Grazie tante davvero per questa partecipazione.
Direi intanto grazie a Lucia, a Landi, alle ragazze che ci sono da Montichiari, ma che vorrei comunque sentire adesso in finale. Grazie a Gerardo Colombo, grazie infinite davvero a Alberto Romagnoli che ci ha aiutato in questa bella paio d'ore così piacevoli. E Alberto, sei invitato a tutte le nostre cose, adesso ci darai sempre una mano, ti sei rovinato. Bene, allora grazie intanto anche a Laura Bonamici della nostra segreteria che ha intanto permesso tutto il lavoro di regia, diciamo, interna.